Buona giornata a tutti e benvenuti a questa domenica 17ª del Tempo Ordinario C, la penultima della nostra stagione. Ecco, avete notato come in questi giorni, dopo il fatto di Roma, si è gridato al negro con l'uccisione delle carabiniere. Il ministro dell'interno è andato dentro forte gridando all'extracomunitario e titoli di giornali e in internet, proprio un invito al linciaggio, fino a dire cose impossibili, perché veramente non vi sono nel vocabolario italiano parole adeguate per dire l'obbrobrio e il livello in cui siamo scaduti. Poi quando si scopre che sono due americani e forse anche più, il silenzio stampa, il silenzio ministeriale e nemmeno le scuse, che sarebbe il minimo sindacale. Questo ci dice come veramente siamo impotenti di fronte ad una degenerazione che ci sta travolgendo. E se non ne comprendiamo il rischio, come dire, le gravi conseguenze che tutto questo porterà, perché nulla di ciò che accade e mai senza conseguenze. Questo avrà degli effetti per il futuro, e però non siamo nemmeno in grado di fare una analisi. Quando si studia la Bibbia o si prende un libro nella Bibbia o si intraprende un approfondimento, bisogna, ma questo vale per la Bibbia come vale per i libri e le opere antiche, bisogna sempre fare due analisi che vengono tecnicamente chiamate: una è l'analisi diacronica, che vuol dire l'esame dell'opera nel suo svolgimento, quasi una storia della composizione, cioè in che modo si è formata nei vari tempi quest'opera di cui ci occupiamo, come mai questo testo oggi in un unico volume, come si è formato, quali sono stati i passi. La diacronia è di spiegare un testo sul tavolo e vedere quali sono le parti che lo compongono. Il secondo, dopo aver fatto questo, che è indispensabile, bisogna fare un lavoro di lettura sincronica, diacronico, allargato, sincronico, vedere il testo così com'è. Cioè non nella sintesi, ma nella sua conclusione, cioè nel testo come viene presentato. Per esempio, la Bibbia che abbiamo noi, l'Antico Testamento, è stato formato in questo modo, come lo abbiamo noi, nel V secolo avanti Cristo. Cioè il testo che noi leggiamo oggi è il testo che all'epoca di Esdra e Neemia a Babilonia e a Gerusalemme è stato definitivamente raccolto insieme. E gli è stata data questa struttura per cui hanno deciso di mettere il capitolo primo, quello che noi, per noi è il capitolo primo della Genesi, che invece è un testo tardivo, di metterlo all'inizio. Noi, mentre il secondo capitolo, che è il più antico, è stato messo dopo. Noi dobbiamo capire perché hanno messo un testo del sesto, quinto secolo come inizio e un testo del decimo secolo nel secondo capitolo. Questa è la diacronia. Poi, quando troviamo il testo definitivo, noi diciamo, noi ci troviamo di fronte a questo testo. questo testo così com'è, che cosa vuol dire? Ecco, questo dovrebbe essere sempre per l'esercizio non solo della memoria, ma per ricordarci che i fatti che noi viviamo oggi hanno delle premesse. Da dove derivano questi fatti? E a questo punto bisogna fare un altro lavoro, che è il contesto prossimo, il contesto remoto. Il contesto prossimo significa i fatti vicini che lo hanno generato. Il contesto remoto è che da dove è cominciato tutto questo processo? Voi capite che è un lavoro, fare questo è un lavoro per capire che cosa stiamo vivendo. Tutto quello che sta avvenendo oggi, come contesto prossimo, ha il periodo berlusconiano. Perché è lì che è cominciato il degrado. Tutti gli insulti che fa Salvini per il carcere a vita, i lavori forzati, eccetera, sono avvenuti perché con le leggi speciali che ha fatto per sé e per i suoi adepti ha impedito che la certezza della pena fosse realizzata. Ha tolto ai tribunali le armi per poter affrontare quella che è la delinquenza, per difendere i colletti bianchi e per difendere se stesso. Oggi, se voi andate in tribunale e aprite, solo aprite un procedimento, dovete sborsare una barcata di soldi in bolli, perché una delle leggi che fece Berlusconi e che la sinistra non ha mai cancellato, delle 39 leggi ad personam, il cosiddetto PDS e PD non l'hanno mai cancellate, perché gli veniva comodo anche a loro. Capite da dove viene il degrado? Dall'interesse individuale, dall'interesse personale contro l'interesse collettivo. Dicevo che se voi andate in tribunale e aprite qualunque tipo di causa, voi dovete spendere un sacco di soldi in bolli, perché è ancora vigente una legge di Berlusconi che stabilisce l'obbligatorietà di bollare e autenticare pagina per pagina, specialmente nelle rogatorie dall'estero. Questo vuol dire che veniva impedito a chi non aveva mezzi di poter presentarsi come controparte o parte civile, eccetera, eccetera. E aumentava i costi perché solo i ricchi potessero difendersi in tribunale. Il degrado è cominciato allora. Il contesto remoto è in quel lassismo tipicamente cattolicante della Democrazia Cristiana, che per 40 anni ha fatto convivere in malo modo il bene e il male. Quello che noi chiamiamo così in un modo improprio la sinistra, diciamo, è stato un incidente nella storia. Perché in Italia non è mai esistita una sinistra, nemmeno nei tempi migliori. La prova? Se tutti quelli che votavano PC e PSI oggi votano Lega, voi mi dite qual è la logica? Questo è un degrado spirituale e ci interessa. È un degrado spirituale, è un degrado antropologico. Questo vuol dire che nel periodo, infatti guardate la storia, c'è Mussolini, Berlusconi, Monti, Renzi, Salvini. Guardate la logica, che è una linea retta, è una linea retta, cioè senza interruzioni. Se gli italiani amano queste figure, indipendentemente da quello che dicono e da quello che fanno, io penso che non ci sia salvezza per questo popolo. Allora, possiamo rassegnarci? Io penso di no, perché quello che vale è il rapporto della singola coscienza. Chi si è salvato dal fascismo? Tutti i professori che hanno accettato il giuramento nonostante le leggi razziali? Si sono salvati, hanno salvato la dignità, quelle singole persone che hanno pagato di persona con l'esilio o con il licenziamento, perché poche persone. In Germania, chi ha salvato la dignità del popolo tedesco? La Weißrose. 8 persone in tutto. 6 studenti e un insegnante più un altro. Che sapendo che sarebbero stati ammazzati, hanno deciso di scegliere di essere ammazzati. Pur di non tradire, 4 cattolici e 2 protestanti gli studenti. Sto per dire che c'è, come dire, non c'era una differenza di religione, ma c'era una identità di fede. Questi ragazzi sapevano, 24, 25 anni, ragazzi, era una cosa straordinaria. Se oggi noi possiamo parlare del fascismo e del nazismo in termini di spiritualità, lo dobbiamo a loro, perché loro ci dicono che come sono arrivati questi giovani, potevano arrivarci gli altri, perché avevano gli stessi strumenti. Come quando qualcuno mi dice, se noi dobbiamo valutare la storia, per esempio, dell'Inquisizione, dice però a quei tempi no, perché con la questione di quei tempi noi salviamo tutto, uniformiamo tutto. A quei tempi, nel 1500, nel 1400, in Spagna, in Italia, in Germania, avevano lo stesso Vangelo che abbiamo noi oggi, i 4 piccoli libretti identici. Quindi avevano i criteri per valutare. Non è sufficiente avere delle reazioni emotive, perché le reazioni emotive non portano da nessuna parte. Bisogna avere reazioni fondate. E per fondarle bisogna sempre fare la storia. Perché siamo a questo punto? Vi ricordate che una delle cose su cui io insisto molto spesso è che la Bibbia non è un libro di storia per raccontarci, non è nemmeno un libro di salvezza, è un paradigma. È un paradigma che serve a ciascuno di noi per poter declinare e coniugare la propria esistenza in base ad un archetipo. Allora la domanda che io ponevo, che pongo e che porrò è: a che punto sono della mia storia di salvezza? Perché ognuno di noi aspira alla propria salvezza. E la propria salvezza è il desiderio di felicità, il bisogno di stare bene, il bisogno di convivere in un modo pacifico in una società, il bisogno di eliminare, e lo sentiamo profondamente questo, di eliminare il male che noi vediamo e sperimentiamo. A che punto sono della storia della salvezza? La fregatura del cristianesimo è che noi abbiamo dato per scontato di aver incontrato Gesù Cristo. Non è vero. Io posso essere in questo momento con Adamo nel giardino di Eden. A questo punto non mi interessa più sapere se Adamo è esistito o non è esistito. Mi interessa sapere dove sono io. E Adamo diventa il simbolo della mia vita. Mi interessa sapere se io sono nel deserto, se sono schiavo in Egitto. Chi è il mio padrone in questo momento? Di chi sono schiavo? Aggiungendo con Etienne de la Boétie del 1600, quello splendido libretto, La servitù volontaria. Perché non basta essere schiavi, perché vi sono anche persone che diventano schiavi volontari. Ecco, allora, capite che il problema, non il problema, il fatto, la storia diventa un interrogativo esistenziale. A che punto sono della mia storia di salvezza? E ogni fatto, per esempio, io vedo che spessissimo, no, ci si ferma sulla superficialità delle cose, non si cerca mai di capire qual è la causa che genera, perché ogni fatto che arriva oggi ha sempre una premessa che può essere prossima o remota. Questo, per esempio, nei colloqui che si fanno dal punto di vista psicologico è determinante. Se una persona arriva con un problema devastante oggi, bisogna capire da dove è cominciato. E bisogna capire qual è stato il momento iniziale, il momento scatenante. Se si vuole ripercorrere a ritroso, che è tutto il lavoro sull'inconscio, se si vuole capire a ritroso la genesi per poterlo superare e prenderne coscienza. Ecco perché dobbiamo essere molto attenti quando noi valutiamo le questioni, qualunque tipo di questione, dobbiamo essere sempre attenti da dove partiamo. Perché se partiamo da un momento prima, cioè dalla lettura del giornale, del momento prima, non andiamo da nessuna parte. Ecco perché io consiglio sempre, se volete capire le cose, l'origine delle cose, cominciate dalla fine. Se volete sapere le ultime notizie, leggetevi l'Apocalisse, che vi dà le ultime notizie effettive. Oggi abbiamo con noi, come abbiamo annunciato, abbiamo Fausto, che viene dalla Germania. E gli dicevo ieri sera, è arrivato ieri, tra lampi e tuoni che sembrava il Monte Sinai ieri, gli mancavano solo le tavole della legge di pietra, e poi era... Gli ho detto che questa è ancora l'ulteriore prova, che quando si muove la Germania o scoppiano le guerre o vengono tuoni, fulmini, lampi, saette e arriva sempre un tedesco. E ieri infatti tra lampi, tuoni e fulmini è arrivato lui. Riparte oggi pomeriggio e siamo contenti di averlo tra di noi e condividiamo questa Eucaristia perché è venuto apposta per vedere gli amici, per condividere con noi questa Eucaristia. Colgo l'occasione allora per ricordare sua mamma Irma, in questa Eucaristia, e ci aggiungiamo anche papà per non fare discrepante. Com'è il nome di papà? Emilio? Emilio. Ecco, ci mettiamo anche Emilio. Poi vorrei ricordare anche la moglie di Claudio, che è lì dietro la rosaria, la moglie di Claudio, Gabriella, nel terzo anniversario della morte, una morte un po' travagliata e dolorosa, e quindi lo facciamo volentieri. Invece c'è anche Laura che mi ha chiesto, Laura è lei, che mi ha chiesto di ricordare una sua amica che sta morendo, Maria Grazia, affinché la nostra presenza, che non so come avviene, ma io so che avviene, perché lo sperimento tutti i giorni. Mi scrive una persona un messaggio e mi dice: si ricordi di me, perché se io so che si ricorda di me, io sto meglio. È sufficiente questo. È sufficiente. È un accadimento, no? E io ho detto che l'avrei portata qui, in questa Eucaristia. E quindi ricordiamo anche Maria Grazia, in che modo? In modo, perché è una persona sola, c'è un amministratore di sostegno, e morente, forse non cosciente, io non voglio parlare di cose che non conosco, che non so, perché ho deciso fermamente di fermarmi solo ed esclusivamente a quello che posso sperimentare, non solo fisicamente, no? Perché noi possiamo sperimentare anche con la ragione, anche col pensiero, però so che questo circuito che si crea, di cui siamo consapevoli e coscienti, in qualche modo arriva alle persone e ci trasforma, perché significa che dà senso e valore alle cose che facciamo e che condividiamo. Condividere la giornata, le singole azioni con gli altri acquista un valore e secondo me anche un merito, ed è il tema della liturgia di oggi. La liturgia di oggi riporta il capitolo 18 della Genesi e il capitolo 11 dell'Evangelo di Luca. Il capitolo 18 della Genesi è una pietra miliare nella storia dell'umanità. È la preghiera di intercessione di Abramo su Sodoma e Gomorra. Abramo trasforma Dio, riesce a cambiare Dio, perché il racconto, poi bisogna capire, bisogna scendere, fare l'analisi diacronica e l'analisi sincronica del singolo testo, perché vi sono dentro diverse tradizioni, e Abramo riesce a modificare Dio, perché si parte dalla decisione di Dio di distruggere 5 città, tra cui Sodoma e Gomorra, per il male debordante che c'è in esse. Quindi il filo narrativo è che ci sono cinque città. Il filo contenutistico è che c'è un male che deborda e Dio decide di distruggerlo. La stessa cosa faranno gli apostoli. Dice: Signore, vuoi che mandiamo un fuoco e distruggiamo tutti? Oppure, Signore, dicono al padrone delle messi, vuoi che sradichiamo la zizzania? E dice no, perché se sradichi la zizzania, come fai a distinguere lo stelo del grano dallo stelo della zizzania? C'è il rischio che tu togli via anche il grano o l'orzo. Quindi lasciateli crescere insieme, al momento della mietitura separeremo le due cose. E Abramo fa quest'opera, però c'è un insegnamento in questo che mi sembra molto importante. Secondo l'etologia, cioè lo studio del comportamento degli animali e degli umani, per esempio Conrad Lorenz, che è uno dei più grandi etologi, e con Giorgio Celli, uno dei più moderni, morto di recente, che ha scritto un libro, L'aggressività, da cui emerge, ma questo lo vediamo noi anche per esperienza, che la natura degli individui, degli animali, è l'aggressività. Cioè in natura vince il più forte, il debole soccombe. Mi senti? Sì, va bene, perdi le parole non importanti. No, è lì. Ce ne sono tre, uno, due, tre messi apposta. E la natura dell'uomo e degli animali è l'aggressività, perché chi governa è l'istinto della sopravvivenza. L'istinto della sopravvivenza è: tu sei un rischio per me, quindi io ti devo aggredire. E ti aggredisco anche preventivamente per non correre il rischio di soccombere. Questa è la natura. Per cui quando la Chiesa Cattolica fa tutto un discorso teologico nel rispetto della legge naturale, bisogna rispettare la legge naturale, bisogna rispettare la legge naturale, per esempio nel caso dell'eutanasia, della morte, eccetera, eccetera, bisogna aspettare che la gente muoia naturalmente, eccetera, eccetera, fa una grande, come dire, sciocchezza, perché la natura è la violenza. La nostra natura è violenta, perché istintivamente, ecco, lei dice, tra moglie e marito, che è il banco di prova proprio, è la violenza. Che cosa avviene? Avviene che quello che dice la Bibbia, quello che dice il Vangelo, cioè l'insegnamento biblico e il Vangelo, dove raggiunge il vertice nel libro del Levitico, nell'Antico Testamento, ama il prossimo tuo come te stesso, cioè che l'altro diventa misura e tu misura dell'altro, si acquisisce solo per rivelazione, cioè soltanto dall'esterno, con un comportamento più che intellettuale, un comportamento interiore, riflessivo, qui subentra la coscienza, riflessivo sul comportamento ordinario, noi ci rendiamo conto che stravolgiamo la natura. Cioè l'annuncio del Vangelo e della Bibbia è contro natura. Questa è la scommessa. agire contro natura per modificare il comportamento aggressivo, guerrafondaio, nei confronti degli altri. Tutta la storia è una storia di guerre, di aggressione, di spostamento di confini, di affermazione di proprietà, il mio, questo è mio, questo è mio, questo è mio. La prevaricazione. Avere la consapevolezza che anche gli altri partecipano allo stesso mio destino con una progettualità, senza alcuna distinzione, non può derivare dalla natura. E non tutti ci arrivano. Sicuramente non ci arriva Matteo Salvini, sicuramente, che è lontano da questi orizzonti. Se da una parte c'è la natura e la cultura, dall'altra dovrebbe inserirsi, incunearsi la spiritualità, che non è la religione, ma è la capacità di una visione che integra la natura e la adegua, la conforma, la trasforma. Non è un caso che la prima parola che Gesù pronuncia nel Vangelo è la metanoia, non la conversione, ma il cambiamento di criteri di valutazione. Allora andare contro natura vuol dire studiare, imparare, fare esercitazioni, perché soltanto esercitandoci noi impariamo la convivenza. Questo è il senso della comunità, è il senso dell'assemblea, il senso dell'eucaristia, il senso della scuola, il senso della famiglia, cioè luoghi deputati ad insegnare e a fare sperimentare un modo nuovo di relazionarsi tra le persone. Da una parte c'è l'istinto, dall'altra c'è la ragione, e la ragione deve assumere l'istinto e restituirlo rinnovato. Per cui questo è un vero studio, è un vero studio. Tra l'altro vi faccio notare che ci sono ben 51 note in 20 pagine, in 21 pagine, 51 note, per cui chi volesse fare un approfondimento anche bibliografico su questo tema, qui c'è materiale da non finire. La preghiera di intercessione di Abramo, di cui vedremo qualcosa nel commento dell'omelia, è una preghiera che supera assolutamente il concetto che noi abbiamo di preghiera. Noi abbiamo trasformato la preghiera in una tiritera vocale ripetuta, e abbiamo preso soltanto della preghiera l'aspetto di domanda. Abbiamo una difficoltà? Preghiamo. Perché preghiamo? Perché non c'è altra soluzione. La preghiera come ultima spiaggia. Oppure devo superare un esame? Allora vado in chiesa, accendo la candela e prego. Devo giocare al lotto, vincere la schedina? Allora dico la preghiera, invoco la Trinità. Guardate che avviene tutto questo. Quindi dovremmo cercare di capire, adesso poi dirò una sola cosa, è in progetto la pubblicazione di 20 articoli che ho scritto sulla preghiera, e appena sarò in grado di metterci mano per ripulirlo e dargli una forma continuativa, poi ne parleremo. Antifona d'ingresso.
Dio sta nella sua santa dimora, ai derelitti fa abitare una casa e dà forza e vigore al suo popolo. Spirito Santo, Tu vuoi che tutti gli uomini siano salvi nel nome del Signore Gesù.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu suscitasti in Abramo il mistero dell'intercessione per il perdono.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu hai visitato Sodoma e Gomorra perché si convertissero al Signore.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu intercedi per tutta l'umanità attraverso il merito dei giusti.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu animi il cuore di chi si appresta a rendere grazie a Dio nostro Padre.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu ispiri il rendimento di grazie per la fedeltà della misericordia di Dio.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu ci custodisci come opera della sua mano, che Dio mai abbandona.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu nel battesimo ci generi con sepolti e con risuscitati con Cristo.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu ci liberi dalle opere della legge per essere figli della redenzione.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sei il Maestro che ci insegna a pregare il Padre nel nome del Figlio.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu suggerisci a noi il nome di Padre perché lo santifichiamo nella vita.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sei l'amico che ci accoglie anche di notte per nutrire la fame di Dio.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu apri quando bussiamo e fai trovare il nome di Dio quando cerchiamo.
Veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sei la forza e il sostegno perché possiamo osare di pregare il Signore.
Veni, Sancte Spiritus. Pregare è illimpidirsi lo sguardo per imparare a vedere la vita con gli occhi di Dio, superando il livello della polvere e della superficie per andare in profondità delle cose. Possiamo dire che pregare è esercitare l'intelligenza, nel senso etimologico del termine, intus leggere, leggere nella profondità, nell'intimo. Leggere la natura delle cose significa liberarsi da ogni pregiudizio per avere la limpidezza del pensiero di guardare ogni cosa per quello che è, indipendentemente dalla propria valutazione. Quando noi preghiamo, non è un caso che l'Eucaristia è la preghiera per eccellenza, e non è un caso che noi la terminiamo sempre con il momento culminante, che è il per Cristo, con Cristo, in Cristo. Dice Sant'Agostino che nel V secolo, nelle chiese dell'Africa, del Mediterraneo, ogni volta che il sacerdote proclamava il per Cristo, con Cristo, in Cristo, quando il popolo rispondeva Amen, tremavano le colonne delle chiese, per dire che era il momento che sentivano come il momento di intercessione più alto. Non è la consacrazione il momento più importante della messa. Il momento più importante della messa è quello, perché è il momento dell'offerta, in cui noi diamo a Dio quello che ci ha dato, cioè la parola. Noi gli restituiamo la parola pane, divenuta pane, e riceviamo poi il viatico per andare nella storia. Quello è il momento culminante dell'Eucaristia. Ci disponiamo pertanto nel mistero della Trinità, in questo mondo di relazioni che sono il fondamento delle nostre capacità relazionali. Beshem Ha'am, Be'amen,
Beruach, HaKodesh, Elohim, Echad, Amen.
Esaminiamo la nostra coscienza per scendere un poco nel profondo di noi stessi e attingere da questo pozzo dove è e risiede ogni risposta. Solo dobbiamo avere la forza di farle emergere. In questo contesto la preghiera è questo mezzo che ci aiuta a far emergere il deposito di verità che c'è in ciascuno di noi.
Signore, Dio dei nostri padri, noi ti preghiamo, esaudisci e abbi misericordia. Kyrie eleison. Cristo, che intercedi per noi presso il Padre, abbi misericordia di noi.
Cristo eleison.
Signore, per l'intercessione dei giusti, esaudisci e abbi misericordia.
Pneuma
eleison.
Dio onnipotente, supplicato da Abramo di salvare i peccatori in forza del merito dei giusti, ravviva in noi la fede, la speranza e l'agape, perché possiamo fare nostro l'anelito di salvezza del mondo intero e presentarlo al Padre nel nome del Signore Gesù, che con il suo Spirito ci abilita a celebrare la Santa Eucaristia. Benedizione sparsa sul mondo intero. Sorga in ogni generazione una comunità di giusti che impetrino la misericordia e la fedeltà del Padre, che così perdoni i peccati e guidi alla vita eterna. Convertici, o Spirito del Signore, e noi ci lasceremo convertire ora e sempre.
Amen.
Gloria
a Dio nell'alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo. Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Raccogliamo le nostre intenzioni in questa intenzione universale della Chiesa intera. Questo è importante sottolinearlo perché non siamo i soli a celebrare l'Eucaristia, ma nel mondo sono milioni di Eucaristie che oggi vengono celebrate. E noi siamo in comunione con tutti, con l'Africa, con l'Asia, con l'Oceania, con le Americhe, con l'Europa. Non c'è continente in cui oggi non si celebri l'Eucaristia. Come possiamo noi distinguere le persone in culture, in movimenti, in forme diverse? Celebriamo la stessa Eucaristia, anche se sono pochi, su 7 miliardi 1 miliardo e 200 milioni, più 900 milioni di protestanti, più un altrettanto 800 milioni di ortodossi, una minoranza, però sparsi in tutto il mondo, quindi sono un segno e tutti ci appartengono di diritto come carne e sangue della stessa fede. Per questo, insieme ai defunti Irma, Emilio, Gabriella, e insieme a Laura, e insieme a Maria Grazia, amica della Laura che è in fase di esodo, ci uniamo a tutte le persone che abitano la nostra vita, a tutto il mondo, oserei dire a tutto l'universo, perché non sappiamo se vi sono altri mondi e come questi mondi sono. E su tutto questo universo, questo mondo e queste persone, questi affetti, noi invochiamo la discesa della benedizione di Dio, dicendo:
Rivelaci, o Padre, il mistero della preghiera filiale di Cristo, nostro fratello e Salvatore, e donaci il tuo Spirito, perché invocandoti con fiducia e perseveranza, come Egli ci ha insegnato, cresciamo nell'esperienza del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro della Genesi. In quei giorni disse il Signore: il grido di Sodoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me. Lo voglio sapere. Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sodoma, mentre Abramo stava ancora alla presenza del Signore. Abramo gli si avvicinò e gli disse: davvero sterminerai il giusto con l'empio? Forse vi sono 50 giusti nella città? Davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo per quanto riguarda i 50 giusti che vi si trovano? Lontano da te il far morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia trattato come l'empio. Lontano da te. Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia? Rispose il Signore: se a Sodoma troverò 50 giusti nell'ambito della città, per quanto riguarda a loro perdonerò a tutto quel luogo. Abramo riprese e disse: vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere. Forse i 50 giusti ne mancheranno 5, per questi 5 distruggerai tutta la città? Rispose: non la distruggerò, se ve ne troverò 45. Abramo riprese ancora a parlargli e disse: forse là se ne troveranno 40. Rispose: non lo farò, per quanto a quei 40. Riprese: non si adiri il mio Signore, se parlo ancora, forse là se ne troveranno 30. Rispose: non lo farò, se ve ne troverò 30. Riprese: vedi come ardisco parlare al mio Signore, forse là se ne troveranno 20. Rispose: non la distruggerò per riguardo a quei 20. Riprese: non si adiri il mio Signore, se parlo ancora una volta sola, forse là se ne troveranno 10. Rispose: non la distruggerò per riguardo a quei 10. Parole di Dio.
Dal Salmo 137. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto.
Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai
risposto.
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole dalla mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo.
Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto.
Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza. Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l'umile. Il superbo invece lo riconosce da lontano. Se cammino in mezzo al pericolo, tu mi ridoni la vita. Contro la collera dei miei avversari, stendi la tua mano.
Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto.
La tua destra mi salva. Il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani.
Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli e sorelle, con Cristo sepolti nel battesimo, con Lui siete anche risorti mediante la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti. Con Lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti a causa delle colpe e della non circoncisione della vostra carne, perdonandoci tutte le colpe e annullando il documento scritto contro di noi, che con le prescrizioni ci era contrario. Lo ha tolto di mezzo, inchiodandolo alla croce. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Alleluia. Alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
Capitolo 11, versetti 1-13. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione. Poi disse loro: se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli. E se quello dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani. Vi dico che anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Parola del Signore.
Sul Vangelo c'è una disamina appena bozzata di affermazione frase per frase, sulla quale non mi soffermo perché è veramente impossibile poterli fare tutti, perché hanno una logica. E quindi mi fermo solo un momento sulla prima lettura, che è la più complicata per la nostra cultura non abituata a modi di dire e di fare. Qui è un testo che deve spiegare quello di Abramo, è una preghiera di intercessione. È la preghiera di intercessione di una realtà completamente esterna, perché Abramo non ha nulla da spartire con Sodoma e con Gomorra, se non nel fatto che a Sodoma abita il nipote di Abramo, il nipote che si era trasferito lì e che poi incorre in un incidente e Dio deve intervenire. Ma andiamo per ordine. La preghiera di intercessione qui significa esprime il concetto di solidarietà. Cioè Abramo intercede per due città dove il male abbonda fino al punto da dimenticare i valori antichi, che sono quelli dell'ospitalità. Addirittura vogliono violare l'ospitalità, che è il segno di una presenza di Dio. Dacci gli ospiti che sono da te, perché noi ne possiamo fare quello che vogliamo, compresa la sopraffazione sessuale. Il nipote di Abramo dice: non toccate gli ospiti, io ho due figlie giovani, vi do loro. Perché l'ospite era più sacro della vita, anche l'ospite casuale. Noi abbiamo totalmente smarrito tutto questo. L'ospite oggi è turista, è soggetto economico. E allora in questo contesto in cui il male abbonda al di là di ogni valore interiore consacrato dalla tradizione, Abramo intercede. E questo vuol dire che Abramo si sente solidale con le due città e forse anche corresponsabile. Ed è per questo che si para tra la condanna e la pena. Si mette in mezzo, quasi a dire: non permettere che accada quello che tu, perché c'è forse una possibilità, e ne elenca una serie di possibilità. Notate questa contrattazione che è tipica orientale, tipica levantina, no? 50, 45, 40, 30, 20 e 10. A 10 si ferma, perché per la tradizione ebraica il numero 10 è il numero minimo per costituire una assemblea liturgica. Nessun ebreo, anche oggi, può celebrare la Pasqua se non sono almeno 10. Se sono di meno, devono andare in prestito a cercare qualcuno. Anche a Gerusalemme, ai piedi del muro del Tempio, nel venerdì pomeriggio, per fare gruppo bisogna essere 10, perché indica la natura della comunità, cioè l'individuo non può vivere fuori di una comunità. Qui è Abramo da solo che fa intercessione, ma a 10 si ferma. Si ferma perché lui è parte come individuo di una comunità. E gli ebrei ancora oggi, quando pregano, pregano sempre per i meriti dei patriarchi, in modo particolare di Isacco, che volontariamente, secondo il Midrash, si è offerto per essere scannato in sacrificio, ma che Dio ha fermato. Qui c'è tutta un'altra storia, perché i sacrifici umani erano abituali. Ne abbiamo tantissime prove, no? Da Agamennone, anche nella stessa Bibbia, abbiamo dei sacrifici umani. E questo sacrificio è un racconto che contrasta questa usanza. Il Dio di Israele non accetta sacrifici umani, perché è protettore della vita. Ognuno di noi non vive per se stesso, ma anche se è solo, se vive la propria solitudine, è sempre parte di qualcuno. Appartiene ad una realtà più ampia. È dentro un universo di relazioni, di risultati, di riuscite, di fallimenti, è quello che il Vangelo, Gesù, chiamerà regno di Dio, che non è un qualcosa che viene dopo la morte. Il regno di Dio è il progetto di Gesù, alternativo di Gesù, cioè costruire un mondo nuovo, che noi oggi lo diciamo con un'espressione simile, perché anche noi abbiamo le espressioni topiche. Un altro mondo è possibile. Stiamo dicendo il regno di Dio. Vuol dire, se un altro mondo è possibile, vuol dire che questo non è l'unico. Per l'Antico Testamento, lo abbiamo visto nella domenica quindicesima del tempo ordinario, il concetto di prossimo era circoscritto agli appartenenti al proprio popolo, escludendo anche i confinanti samaritani, che avevano lo stesso Dio. Nel Nuovo Testamento, invece, è il sistema stesso della religione che Gesù mette in discussione, perché Gesù trasferisce l'attenzione dal rito da osservare e dalle norme da eseguire alla persona, mediante ragioni che la religione non comprende né capisce. Gesù stravolge la religione di tutti i tempi con un colpo d'ascia, come se risolvesse il nodo di Gordio, come Alessandro Magno. Nell'affermazione di Marco 2,27, il sabato è per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Notate che un'affermazione del genere era eresia pura al tempo di Gesù, meritava la morte. Non è un caso che l'hanno ammazzato. Il sabato, cioè l'identità di Dio, non è la domenica, non è una festa. Il sabato è il mondo. Gli ebrei il venerdì sera fanno festa, perché accolgono l'ingresso del sabato, Shabbat Shalom, con inni e canti, e si voltano tutti verso la porta al tramonto del sole, perché il sabato entra Nel momento in cui la donna in casa accende la prima candela della menorà, entra il sabato vestito da sposa e inizia il banchetto nuziale dello sponsalizio tra Dio e il suo popolo. Quindi il sabato non è soltanto un giorno, è un insieme, è una visione di vita. Non è un caso ancora che in Israele anche oggi il sabato è celebrato da tutti, credenti, non credenti, miscredenti, agnostici, eccetera. Il sabato è un'identità. È un'identità. E si fermano tutti. Perché dire sabato è l'ebraismo. E quindi, nel momento in cui Gesù afferma la superiorità dell'uomo sul sabato, relativizza, a mio parere, distrugge qualsiasi religione. E su questo noi dobbiamo riflettere, perché se Gesù è una novità, dobbiamo capire in che cosa consiste questa novità. Ecco perché c'è il bisogno di purificare il concetto di Dio, perché nella domanda a che punto sono della mia storia della salvezza c'è anche la domanda ulteriore interna a questo: chi è il Dio in cui io dico di credere? È quello giusto o è quello sbagliato? Perché guardate che c'è un Dio giusto e un Dio sbagliato, eh? C'è un Dio proiezione nostra e c'è un Dio che deriva dal progetto di Gesù. Nemmeno Dio può giustificare un atto di prevaricazione, né il Dio della morale, né il Dio della tradizione, né il Dio di qualsiasi popolo. Guardate che all'epoca in cui si parla di queste cose, gli dèi sono locali, cioè sono gli dèi entro i confini, gli dèi dell'Egitto non hanno potere fuori. Qui invece si afferma, con la vocazione di Abramo, si afferma l'universalità di Dio. È la prima volta nella storia in cui un Dio afferma la propria esistenza su tutte le genti. Se vi ricordate sabato l'altro, quando abbiamo celebrato la messa e io ho fatto l'esegesi di Genesi 12, 1, 4, un verbo imperativo e 10 verbi al futuro, dove ad Abramo, che significa Abraham, padre di molti popoli, viene cambiato il nome in Abram, padre di Israele, che include la molteplicità. E allora nemmeno questo è uno dei fondamenti, secondo me, del superamento della distinzione tra religione e fede. La fede riguarda le persone, la religione riguarda i comportamenti. Abramo, in forza della benedizione che l'ha reso fecondo di una moltitudine di popoli, vive fino in fondo il dramma della intercessione. Egli si sente parte integrante del mondo intero e si fa carico di questo. E si sente, sperimenta di che non può farsi i fatti suoi, perché dentro ognuno di noi, oggi la scienza questo ce lo conferma, noi siamo costituiti nella stessa materia, dalle stesse forme delle stelle, degli astri, delle galassie. Cioè siamo, e quello che avviene nelle galassie, nell'universo, nello spazio indefinito, avviene nell'atomo, nei fotoni, avviene nelle strutture più piccole, quindi c'è una convergenza costante, il senso dell'unità del genere umano, per cui ognuno di noi e ogni particella non è una cosa a sé stante, ma in ogni parte c'è il tutto. Noi siamo espressione dell'universo intero. Abramo, in forza di questa benedizione che ha ricevuto in Genesi 12, assume il compito di farsi carico delle città della Pentapoli, tra cui Sodoma e Gomorra. Non importa se li conosce, non importa se non c'è mai stato, egli ne ha sentito parlare. Ed è stato sufficiente questo per farsene carico, e da qui nasce, da questa pagina nasce il racconto, la tradizione dei 36 giusti, dal capitolo 18 e dal capitolo 22, il sacrificio di Isacco. Ogni generazione ha un gruppo, notate anche qui, un gruppo di giusti che la tengono in piedi. E questi giusti non ne hanno coscienza, perché la loro vita è assunta da Dio come strumento di salvezza. Guardate che per me è veramente una cosa da vertigine, una cosa del genere. Cioè questo tipo di relazione che è indipendentemente da noi, che afferma che cosa? Ma che nella natura profonda di ciascuno di noi c'è una unità di fondo con tutto quello che esiste, anche quello che noi non sperimentiamo. Ecco perché io penso che quando noi preghiamo quando pensiamo, quando ci rendiamo conto di voler essere uniti agli altri, quando mandiamo da parte nostra dei sentimenti di amore, di accoglienza, di disponibilità, in qualche modo arrivano, perché c'è un circuito. È come nel corpo umano, che ci sono le vene, le arterie, le terminazioni, che arrivano da tutte le parti, perché l'universo è un corpo dove il sangue circola, perché tutti proveniamo dalla stessa origine, tutti avremo la stessa fine, tutti partecipiamo della stessa storia, e non c'è nessuno che può essere considerato estraneo, sia tra le cose e tra le persone che conosciamo, sia tra le cose inanimate, sia tra le cose vegetali, sia tra le cose animali. Nulla è estraneo alla nostra esistenza, perché noi siamo l'espressione di una totalità. Dirà San Paolo: voi siete uno in Cristo e Cristo è di Dio, per dire che c'è questa coralità, c'è questa esigenza di condivisione e di unità. Sempre nella domenica di sabato, se vi ricordate, perché Abramo fa questa preghiera di intercessione fatta in questo modo? Perché ha consapevolezza di quella parola che Dio gli ha dato, che gli ha detto per la prima volta, perché la storia biblica comincia con la Genesi 12, i primi 11 capitoli sono teologia, non è storia, è mito. Perché? E che cosa dice Dio? Dice: non, come abbiamo detto, vattene, ma va verso te stesso. Lech lecha, dal tuo paese, dalla tua patria e dalla tua casa, di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. E che cosa vuol dire questo vai verso te stesso? Non è una introspezione. Vai verso te stesso significa tu non puoi andare da nessuna parte se non sai chi sei. Tu non avrai storia se non prendi consapevolezza del tuo profondo. Vai verso te stesso, liberandoti dalla tua geografia, liberandoti dalla tua cultura, liberandoti dagli affetti. Cioè, in una parola, è l'invito ad avere una vita autonoma, autonoma, matura, indipendente. I figli devono crescere, devono camminare con le loro gambe. Nessun genitore che è stato sostitutivo ha sempre generato figli rachitici. Ai figli bisogna lanciarli, bisogna buttarli, si faranno male, cresceranno. Devono crescere. E se non cadono, non cresceranno. L'iperprotezione è un danno. Vai verso te stesso. E cioè che il progetto di alleanza di Dio non è una passeggiata, magari col gelato in mano, ma è un viaggio in se stessi, perché solo questa profondità può estendersi in forma longitudinale alla scoperta degli altri. Perché se tu non hai la coscienza di te, non puoi avere la coscienza degli altri, perché l'altro sarà sempre un pericolo per te. E chi rifiuta gli altri in forma ideologica è perché in sostanza non ha mai incontrato se stesso. Infatti, perché si dice si ragiona con la pancia o emotivamente? Perché nessuno ha mai insegnato alle persone ad incontrare se stesso. Il primo altro sei tu. Se vuoi capire chi sei, incontra gli altri e gli altri ti riveleranno chi sei. Perché se non c'è una persona che ti dice, che ti chiama per nome, tu non ti chiami da solo. Come per esempio, guardate il lessico che noi usiamo, no? Quando parliamo. Mi chiamo Paolo. Tu non ti chiami da solo. Io non mi sono mai chiamato Paolo. Si dice sono Paolo, non mi chiamo, perché esprime un concetto errato di noi stessi. Sono Paolo, oppure mi chiamano Paolo, ma io non mi chiamo. In conclusione, intercedere significa capire che tu sei parte di un tutto e di questo tutto sei corresponsabile. E la responsabilità non è semplicemente un peso, la responsabilità significa sentirsi progettualmente parte integrante di questa visione. O viviamo così, oppure è meglio che tacciamo. Perché diventiamo inutili per noi stessi e anche per il mondo e l'universo.
Crediamo in un solo Dio, nostro Padre, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Crediamo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Crediamo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Crediamo la Chiesa una, santa, cattolica, apostolica. Professiamo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspettiamo la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
Ci scambiamo un gesto di pace. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, perché dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra, della vita, del lavoro dell'uomo e della donna. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo e bevanda di vita eterna.
Benedetto il Signore.
Umili e penitenti tu ci accogli, o Signore, ti sia gradito il sacrificio che oggi si compie davanti a te. Lavami, o Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
Preghiamo.
Accetta, Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito, operante nei santi misteri, santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen.
La preghiera eucaristica quarta è divisa in tre formulari ed è stata costruita ex novo dalla riforma di Paolo VI, ispirandosi alle liturgie orientali, alle grandi anafore orientali, come quella di San Basilio, e può considerarsi proprio un frutto maturo. È stato assunto del Concilio, è stata assunta dalla Chiesa svizzera, che l'hanno riformulata e poi, dopo alcuni anni, è stata presa nel messale universale. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente giusto renderti grazie. È bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio unico, vivo e vero. Prima del tempo e in eterno tu sei, nel tuo regno di luce infinita.
Benedetto è il regno del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.
Tu solo sei buona e fonte della vita e hai dato origine all'universo per effondere il tuo amore su tutte le creature e allietarle con gli splendori della tua luce.
Benedetto l'ingresso dei tuoi santi. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Kyrie eleison, Christe eleison, Pneuma eleison.
Schiere innumerevoli di angeli stanno davanti a te per servirti, contemplano la gloria del tuo volto e giorno e notte cantano la tua lode.
Signore Dio nostro, tu hai costruito nei cieli schiere ed eserciti di angeli e arcangeli per la liturgia della tua gloria. Insieme ad essi entriamo nella Santa Assemblea e glorifichiamo insieme la tua bontà. Osanna nell'alto dei cieli.
Insieme con loro anche noi, fatti voce di ogni creatura, esultanti proclamiamo.
Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, poiché a te spetta ogni gloria, onore e adorazione, al Padre e al Figlio e allo Santo Spirito, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.
Noi ti lodiamo, Padre Santo, per la tua grandezza. Tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore.
Amiamoci gli uni gli altri, affinché in concordia di animi possiamo confessare te, o Dio, Signore, Creatore e Padre. Hai inviato il tuo Figlio Gesù, che ci ha dato il suo Spirito. Noi ti lodiamo, Santa Trinità, unico Dio.
A tua immagine hai formato l'uomo, alle sue mani operose hai affidato l'universo, perché nell'obbedienza a te, suo Creatore, esercitasse il dominio su tutto il creato.
Rendiamo grazie, Signore, al tuo nome, per il tuo amore e la tua fedeltà, perché non abbandoni mai l'opera delle tue mani.
E quando per la sua disobbedienza l'uomo perse la tua amicizia, tu non l'hai abbandonato in potere della morte, ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro, perché coloro che ti cercano ti possano trovare.
Il nostro padre Abramo pregava per i giusti, perché i loro meriti salvassero anche i malvagi, anticipando così il Vangelo del perdono annunciato da Cristo.
Molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza e per mezzo dei profeti hai insegnato a sperare nella salvezza.
Tu, o Signore, promettesti ad Abramo: se a Sodoma troverò 50 giusti nell'ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutto quel luogo.
Padre Santo, hai tanto amato il mondo da mandare a noi nella pienezza dei tempi il tuo unico Figlio come Salvatore.
Abramo riprese e disse: vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere. Forse ai 50 giusti ne mancheranno 5. Per questi 5 distruggerai tutta la città?
Egli si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria. Ha condiviso in tutto eccetto il peccato la nostra condizione umana.
Rispose il Signore: non la distruggerò se ve ne troverò 45.
Ai poveri annunziò il Vangelo di salvezza, la libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia.
Abramo riprese ancora a parlare, disse: forse là se ne troveranno 40. Rispose: non lo farò per riguardo a quei 40.
Per attuare il tuo disegno di redenzione consegnò volontariamente alla morte e risorgendo distrusse la morte e rinnovò la vita.
Riprese Abramo: non si adiri il mio Signore se parlo ancora. Forse là se ne troveranno 30. Rispose: non lo farò se ve ne troverò 30.
E perché non viviamo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, ha mandato Padre lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione.
Riprese Abramo: vedi come ardisco parlare al mio Signore. Forse là se ne troveranno 20. Rispose: non la distruggerò per riguardo a quei 20.
Ora ti preghiamo umilmente. O Padre, lo Spirito Santo santifichi questi doni, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo. Nostro Signore, nella celebrazione di questo grande mistero che ci ha lasciato in segno di eterna alleanza.
Riprese: non si adiri il mio Signore se parlo ancora una volta sola. Forse là se ne troveranno 10. Rispose: non la distruggerò per riguardo a quei 10.
Egli è venuto allora ad essere glorificato da te, Padre Santo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E mentre cenava con loro, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo dato per voi.
Con Cristo siamo stati consepolti nel battesimo, in Lui siamo anche stati conrisuscitati per la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti.
Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Con Lui Dio ha dato la vita anche a noi, che eravamo morti a causa delle colpe, perdonandoci tutte le colpe. Egli lo ha tolto di mezzo, inchiodandolo alla croce.
Fate questo in memoria di me.
Noi celebriamo il memoriale del Signore Gesù, morto e risorto, che dona lo Spirito di Dio.
Mistero della fede.
Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunziamo la Tua morte, Signore, nell'attesa della Tua venuta.
In questo memoriale della nostra redenzione, celebriamo, Padre, la morte di Cristo, la Sua discesa agli inferi. Proclamiamo la Sua risurrezione e ascensione al cielo, dove siede alla Tua destra, e in attesa della Sua venuta nella gloria, Ti offriamo il Suo corpo e il Suo sangue, sacrificio a Te gradito per la salvezza del mondo.
Gesù si trovava in un luogo a pregare. Tu, Padre, sei in me e io in Te. Ecco, io vengo per fare la Tua volontà.
Guarda con amore, oh Dio, la vittima che Tu stesso hai preparato per la Tua Chiesa e a tutti coloro che mangeranno di quest'unico pane e berranno di quest'unico calice, concedi che riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo diventino offerta viva in Cristo all'ode della Sua gloria.
Un discepolo disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli.
Ora, Padre, ricordati di tutti quelli per i quali noi Ti offriamo questo sacrificio, del Tuo servo il nostro Papa Francesco, del Vescovo Angelo, del Collegio Episcopale e di tutto il clero, di coloro che si uniscono alla nostra offerta. Ricordiamo Maria Grazia, ricordiamo Franco, il fratello di Angelo, ricordiamo tutte le persone che ci stanno a cuore, con i quali condividiamo la vita, progetti, preoccupazioni. Ricordiamo tutti coloro che sono esclusi da qualsiasi progetto di umanità perché è negato loro il diritto ad essere, o almeno a tentare di essere felici. Diritto sancito nelle leggi dei singoli stati. Voglio dire, tutti i migranti di tutti i tempi, i migranti di oggi, per i quali dovremmo intercedere come Abramo fece per Sodoma e Gomorra. Mi ha detto il professore Coletti Vittorio che ha la moglie da un po' di tempo in una grave situazione di demenza senile, per cui fa una vita totalmente impossibile, e lui vive con molta sofferenza veder soffrire la persona con la quale ho condiviso tutta la propria esistenza. dei presenti e del tuo popolo e di tutti gli uomini e le donne che ti cercano con cuore sincero.
Il Signore disse: quando pregate dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno.
Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono morti nella pace del tuo Cristo. Ricordiamo Gabriella, la moglie di Claudio nel terzo anniversario del suo esodo, Irma ed Emilio, i genitori di Fausto, tutti i nostri defunti, tutte le persone che sono morte questa notte o che moriranno questa settimana, affinché la nostra presenza possa essere una delicata carezza nel momento forse più importante della vita. E di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede,
dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione.
Padre misericordioso, concedi a noi tuoi figli di ottenere con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli, i Santi e le Sante, l'eredità eterna del tuo regno, dove con tutte le creature, liberate dalla corruzione del peccato e della morte, canteremo la tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
Il Signore concluse: se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro dei cieli darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre nostro, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, all'Agnello immolato, lode, onore, gloria e potenza, nei secoli dei secoli. Amen.
Preghiamo insieme come Gesù ha insegnato agli Apostoli.
Padre nostro che sei nei cieli, avunati vishmaya, sia santificato il tuo nome, it kadash shemach, venga il tuo regno, tete malkutach, sia fatta la tua volontà, tite abed reuatach, come in cielo, così in terra, che di vishmaya kembear ha. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, lachmana avlana secum yom veyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, ushevuk lana chobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che di afanachna shevachna lechaya bayena, e non abbandonarci alla tentazione, Vealta alina l'emission, ma liberaci dal male, e la pezena mi invescia. Amen.
Agnello di Dio
che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati tutti voi che siete invitati al banchetto del Signore. Ecco l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Il corpo e il sangue di Gesù mi custodiscano per la vita eterna.
Antifona alla comunione. Beati i misericordiosi, essi troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, essi vedranno Dio.
Preghiamo.
O Dio, nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare al mistero eucaristico, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che questo dono del suo ineffabile amore giovi sempre per la nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore è sempre con voi, ora e sempre.
E con il tuo spirito.
Il Signore ci benedica e ci preservi in nome della fedeltà e dei meriti del Patriarca Abramo.
Il Signore ci manifesti il suo volto in nome della fedeltà e dei meriti del Patriarca Isacco.
Il Signore rivolga il suo volto su di noi in nome della fedeltà e dei meriti del Patriarca Giacobbe.
Il Signore che dona la pace al popolo dell'Alleanza, Israele e la Chiesa, benedica il mondo.
Il Signore sia sempre davanti a noi per guidarci.
Il Signore sia sempre dietro di noi per difenderci dal male.
Il Signore sia sempre accanto a noi per confortarci e consolarci.
Amen.
E la benedizione della tenerezza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di noi e con noi rimanga sempre.
Amen.
La Messa, come rito, si compie nella testimonianza della vita. Andiamo incontro al Signore nella storia.
Nella forza dello Spirito Santo rendiamo grazie a Dio e viviamo nella sua pace.
Domenica prossima è l'ultima domenica in cui celebriamo la Messa, almeno fino all'8 di settembre, quando riprenderemo. In questo periodo la Chiesa sarà completamente sbaraccata e sarà anche impossibile entrare, perché dovendo fare dei lavori e dare la cera a tutto, è importante che non passi nessuno, altrimenti diventa inutile, restano le impronte. Metteremo un cartello fuori perché l'impresa che fa questo lavoro si deve organizzare nel mese di agosto. Auguro a tutti una buona settimana.
Grazie.
E a Fausto un buon ritorno in Germania.